Sulla cultura, chiamiamolo così, conoscenze della produttività, ci abbiamo messo 30-40 anni per capire cosa significasse, ma proprio a livello di diffusione, non parliamo anche all'interno del sindacato, quanto gioca il fatto di avere una legislazione che ti sostiene e invece avere una legislazione che comunque è una consapevolezza che ancora è al di là dell'essere diffusa.
Questo tuo interrogativo è uno dei due classici interrogativi eternamente discussi,
sì.
Cioè quanto la legge può intervenire per migliorare o comunque tutelare gli interessi dei lavoratori. L'altro obiettivo che riguarda il problema che riguarda il sindacato, ma si deve difendere solo gli iscritti o tutti gli iscritti? Questi sono i due problemi irrisolvibili. Tornando alla Germania, anche causa e effetto lì si mescolano, la causa la condeterminazione è un po' una causa e anche un effetto, il fatto della sua lunghezza che è stata mantenuta. Hanno una tradizione già weimariana di regolamentazione istituzionale del rapporto di lavoro, perché poi non continuiamo a dire, ma è il rapporto di lavoro, cioè tutto nasce dal rapporto di lavoro, anche qui, uovo gallina, ma è il rapporto di lavoro dipendente che nasce. E questo è alla nostra, infatti, invece è un sistema di relazioni industriali poco codificato istituzionalmente, cioè il 39, sì, il 39 non è stato applicato, è stata la CISL, lì è stato un punto fermo della CISL, anzi il sostegno alla posizione all'interno della CISL, che tanti osteggiavano, compreso me, sulla presenza dei deputati, dei parlamentari, sindacalisti parlamentari, che anche la CISL ha avuto un paio di tre legislature dai 30 ai 35 deputati, era per no, noi siamo lì a far da guardia, se no passa la legge Rubinacci, che tanto era un ministro democristiano, e altri tentativi di applicare l'articolo 39, per cui il sindacato sarebbe diventato sostanzialmente un organo di diritto pubblico, poi con funzione anche autonoma, perché anche l'università ha una sua autonomia, però è dunque un'università, è un'istituzione di diritto pubblico per eccellenza, eccetera. Quindi tornando alla Costituzione, anche l'articolo 46, che possiamo lasciare, non mi ricordo esattamente qual è, che è quello della collaborazione, qual è il sostantivo cruciale? Collaborazione.
Esatto, collaborazione più che partecipazione,
sì,
perché
sì.
E c'era stato, è il principio sociale dell'impresa che però poi è stato sostituito e attenuato.
È un grande compromesso tra la cultura marxista e la cultura cattolica, perché, come dire, nella cultura marxista questa collaborazione è quello che dicevo, è l'aspetto di controllo, di dire vabbè, finché non c'è il socialismo, perché anche i più, se uno va a vedere anche i più moderati, per esempio i socialisti turatiani negli anni 20, eccetera, Rigola d'Aragona e poi soprattutto Filippo Turati, che sono super moderati, eccetera, però uno dice è sempre un passaggio, perché l'ideale è costruire una società socialista, e quindi questa collaborazione è un granellino per la fuoriuscita, questa era la parola, non abbattere il capitalismo, ma la fuoriuscita. E io stesso quando lo scrivo metto virgolette, a volte no, ma lì era l'espressione cruciale che veniva usata anche a livello popolare. A sua volta la cultura cattolica, Tossetti, Fanfani, Mortati, questi personaggi fondamentali, Fanfani ha avuto un grande ruolo, è anche uno molto, molto dotato, con pochi difetti altri, ma era invece un qualcosa di organico che non sacrificasse il diritto della tutela, ma che tendesse a rendere meno probabile e meno abituale il conflitto, perché è chiaro. Quindi che la parola lì, quell'articolo lì è stato votato, ma dietro ci stanno due aspettative, due inclinazioni, due... Nel frattempo poi questo, perché i cattolici dovevano anche tener conto dell'autonomia sociale della Chiesa, che non è una cosa marginale. Italia, Francia, Belgio, Spagna, insomma dire, e anche negli Stati Uniti non è dominante, ma infatti la dottrina sociale della Chiesa si evolve, ha messo il conflitto, fa dei passi avanti con Giovanni XXIII e dopo. Sostanzialmente questi riflettevano, anticipavano le posizioni, non solo in Italia, ma anche per esempio in Germania.
E si può dire che quindi
continua dentro il dualismo che c'è prima, continua dentro a dei sostenitori più o meno convinti e più che sono per una partecipazione più istituzionalizzata e una molto meno istituzionalizzata, perché è una trappola. Invece no, è una strada, è un pertugio per passare a un miglioramento.
E si può dire, ecco, tornando anche a quello che diceva prima Piero, cioè a questo punto diciamo che l'effetto combinato di queste appunto magari anche dell'evoluzione delle dottrine socialiste cattoliche nel dopoguerra, di queste visioni tutto sommato che tendevano più a mantenere alto il livello conflittuale o diciamo dialettico e non partecipativo da un lato, hanno portato la partecipazione o il tema della partecipazione un po' come a essere messo un po' nell'oblio.
Ne parleremo
e dall'altro punto di vista è prevalso, cosa che in Germania è stata quasi imposta, anzi è stata imposta per legge, diciamolo, dagli alleati. In Italia non è stato più imposto per legge nulla di quello che riguardi effettivamente l'attività sindacale, perché in Italia ha prevalso la prassi rispetto alla legge.
Esatto, sì.
E quindi questo elemento ha fortemente nel tempo creato una forbice così grande che le relazioni industriali tedesche e le relazioni industriali italiane si sono completamente allontanate?
No, è un punto di domanda o
è un punto di domanda? No, io non faccio affermazioni, faccio
no,
solo
no.
Non mi permetto. Però
è una domanda molto intelligente questa, provo a rispondere. Andiamo per esempio, ecco, in Germania non era previsto il decentramento contrattuale, quello che noi chiamiamo il secondo livello, mentre invece nella realtà è diventato molto rilevante, legato o no alla partecipazione. Non è marginale il legato o no, ma nelle zone, nelle grandi imprese, per esempio automobilistiche, dove c'è un sistema partecipativo, ma anche altrove, ecco, anche nel settore pubblico al limite. Beh, in Italia invece l'impostazione, prima la CISA, poi la CGL nel 54, nel 55, accettano il secondo livello. In Svezia c'è una forte resistenza al secondo livello, è ritenuto un'eccezione. Perché? Perché sostanzialmente si riteneva l'idea, che può sembrare andare nella direzione che facevamo prima dell'esempio di Settimo Tirinese e di Enna, l'idea che il modo per tenere unificabile o unificato il mondo del lavoro fossero i contratti nazionali, noi dicevamo di categoria o addirittura nel primo dopoguerra intercategoriali, eccetera. E in questo la Germania si è avvicinata all'Italia e l'Italia nel frattempo ha sviluppato il secondo livello, anche adesso anche nel commercio, eccetera, eccetera. Poi nel settore del momento della crisi, poi come dire lui ne parleremo, il secondo livello attualmente è certamente più vivace del primo, per ovvie ragioni, del primo livello. Beh, sul piano della partecipazione la realtà è molto diversa rispetto tra la Germania e l'Italia, ma è indubbio che, come dire, il tema della partecipazione è, come dire, che quando noi parliamo della partecipazione, come quando lei parla, non a caso il titolo, il sostantivo che lei ha usato nel dare il nome al suo sito, è chiaro che pensiamo alla Germania. È avvenuto un capovolgimento. Perché? Perché sostanzialmente nelle economie più liberiste e dove il sindacato, come dire, più rivendicativo, più autonomo o più frastagliato, eccetera, complessivamente la tutela dei lavoratori è diminuita. Non ho detto il reddito, non ho detto il potere d'acquisto, ma certamente la tutela dei lavoratori in Inghilterra e negli Stati Uniti è diminuita, anche in Europa continentale, sì, ma meno. In Francia, da questo punto di vista ha tenuto, perché il settore pubblico è determinante. In Spagna, sono partiti male, però, come dire, in Italia certamente la tutela è ancora elevata, con tutto quello che è avvenuto nel mercato del lavoro. Un altro aspetto. Sì, in Italia non c'è una tradizione legislativa, perché non applicando il 39, il 40 sullo sciopero, la legge sullo sciopero non è draconiana, però da quando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più l'unico determinante, l'intervento legislativo è stato forte. Compreso l'ultimo decreto del ministro sul contratto a tempo determinato, non è una roba da niente.
Stravolto completamente la logica.
Quindi anche qui, mentre la scala mobile è saltata, sì, sollecitata, eccetera, ma è stata in fondo una decisione ancora delle parti sociali, è saltata la scala mobile nel 92, governo Amato, e nel 93 avviene il grande patto, appunto, del governo Ciampi, un ministro Ciampi, non mi ricordo, subito dopo, che
era
governo Ciampi, ministro ancora ministro Giugno, certo.
Ecco, quindi però, perché poi la discussione spesso sulla partecipazione è: ma questa partecipazione fa bene, fa male, fa meglio, fa peggio a volte, no? Chi ha le risposte ovviamente sono state molteplici. In Germania gli industriali hanno sempre osteggiato la partecipazione, anche fino ai primi anni 2000 sono state richieste la famosa commissione Biedenkopf con tutto il suo studio, che alla fine ha sancito che la partecipazione va bene così com'è, non c'è niente che dimostri che fa male, cioè non ha detto che fa bene, però non c'è niente che dimostri, e comunque la prevalenza dell'interesse dell'azionista c'è, perché nel Consiglio di Sorveglianza il Presidente espressione azionista ha diritto di veto, a due voti, diciamo, in caso di parità. E poi viene salvaguardato il benessere del lavoratore. Quindi ancora una volta in Germania è prevalso una visione di assolutamente di riduzione della conflittualità, tant'è che proprio di recente l'ho letto, l'ho pubblicato anche che sta creandosi un clima un po' di tensione tra il sindacato tedesco e i consigli di fabbrica, perché i consigli di fabbrica iniziano ad acquisire quasi, cioè, non dico ostilità tra i due, però il consiglio di fabbrica inizia praticamente ad acquisire una sua autonomia.
Sì, ma è anche
sta un po' emergendo.
Questo somiglia. Le cose si sono avvicinate.
Ecco, infatti, il punto è che si avvicinano, la Germania mantiene però comunque assolutamente questo timone dritto, l'Italia concentra i suoi interventi legislativi invece sulla parte contrattuale, sulla parte, diciamo, anche per recuperare alcuni anni persi in ambito di rapporto scuola-impresa, per cui avvicinare, ma questo è un altro discorso. Allora vengo alla domanda, A questo punto sembra quasi che si stiano delineando molto chiaramente due approcci, non lo dico io, ma cioè, da un lato un modello anglosassone che ha ridotto di molto la sua storia sindacale, che è una storia di grandissima tradizione, cioè, che però tutto sommato anche negli Stati Uniti oramai il sindacato veramente sta diventando molto settoriale, confinato in alcuni ambiti, ma
minoritario.
In Inghilterra diciamo che l'era thatcheriana ha un po' fortemente indebolito, e quindi sembra quasi che il modello anglosassone sia quello dell'approccio all'azionista, quello che viene chiamato lo shareholders approach,
cioè, mentre la proprietà,
mentre non so, ecco, quello che si vorrebbe far prevalere soprattutto per i fautori, i sostenitori del modello partecipativo, è quello dello stakeholder approach, quindi del coinvolgimento. La domanda è vera questa, perché sembra un po' quasi un po' manichea, no? È bianco e nero, da un lato prevalgono gli interessi azionista, quindi come va liberismo sfrenato, o dall'altro invece c'è questo modello sociale che sembra quasi faccia riferimento più addirittura alla Svezia come modello sociale, dove il conflitto non solo nel lavoro, dappertutto è minato, cioè non bisogna avere conflittualità. Cioè, sembra quasi veramente che ci sia il bene e il male, uno a seconda di come la vede dice che uno è il bene e l'altro il male.
Indubbiamente nei paesi diciamo di lingua inglese, quindi sostanzialmente Inghilterra, Stati Uniti e Canada, la Svezia è un po' a sé, perché poi in effetti la Svezia ad oggi non è un sistema molto, un sistema svedese è molto cambiato, cioè ci sono governi conservatori da 10 o 15 anni, quindi vabbè. Ma nei tre paesi che ho detto prima, qualcuno dice è il pensiero unico, il pensiero neoliberista, eccetera, ma non voglio sottovalutare, però per stare a chi tutela il lavoro per eccellenza dovrebbe essere il sindacato. I sindacati americani e i sindacati inglesi non hanno mai fatto, in teoria il primo e in pratica il secondo, non hanno mai fatto un'azione di tutela generale del lavoro, insomma, mentre in Germania, in Francia, in modi diversi, in Italia e in Spagna, si è sempre cercato un bilanciamento fra la tutela generale, diremmo per esempio i contratti nazionali, l'azione di riforma, eccetera, e il secondo livello. Quindi gli Stati Uniti d'America, per esempio, non hanno che, dice, a Brescia o a Filadelfia, qual è la situazione sindacale, quanto tuteliamo, quanto lavoratori sono coperti dal contratto collettivo. È una domanda che sì, probabilmente qualche studioso se la pone, anche il board, cioè, perché le statistiche sul lavoro sono fatte benissimo negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna, però non è questo il punto. L'importante è gli elettricisti cosa fanno, gli statali cosa fanno, i meccanici, l'industria dell'auto cosa fa, soprattutto l'industria dell'auto, tre o quattro dell'energia, tre o quattro settori non pubblici, non statali, che ancora ci sono. Mentre da noi, e infatti il discorso della supremazia del contratto, per stare all'Italia, del contratto nazionale o del contratto decentrato, è, come dire, è un continuo dibattito che riguarda anche gli imprenditori, non solo CGL e CISL, divise spesso su questo. Anche gli imprenditori, perché sono degli imprenditori che si sentono protetti dal contratto nazionale, sono degli imprenditori che vorrebbero invece andarsene, e anche dall'organizzazione. In Germania l'indebolimento del sindacato è in buona misura dovuto all'indebolimento della Confindustria tedesca. Quindi la divisione è anche nelle diverse fisionomie delle esperienze sindacali. Però, siccome il destino è baro, come dice il proverbio, da questo punto di vista, negli Stati Uniti c'è un'attesa di una legge che tuteli il sindacato spasmodica, di cui Obama l'aveva promessa, è andato al congresso della AFL-CIO, vi assicuro, ma non è perché è un traditore, perché non ce l'ha fatta, perché nel Partito Democratico non è detto, ma tu sei matto, tu immaginai i repubblicani. C'è un progetto di legge di modificare le procedure di entrata del sindacato come rappresentante dei lavoratori dell'impresa. Questo era. C'è una legge, la Taffarel del 47, che è più stata, o non è mai stata modificata. Quindi l'inizio del declino dei sindacati negli Stati Uniti è molto lungo, inizia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Io stavo riflettendo quando ho fatto il passaggio su una condizione del sindacato nostro, stavo riflettendo da due cose. La prima, facendo un minimo di passo indietro storico, tu prima ricordavi Costa, però ragazzi, una quindicina d'anni almeno, fino al 65, poi varrebbe forse la pena di dire fino al 70, quando Confindustria, in particolare Confindustria, il sindacato gli chiedeva a Quattrini e loro davano scatti di anzianità, hanno dato un'impostazione allo scambio negoziale e ai contratti nazionali, soprattutto i primi, che era fatta soprattutto di l'unica cosa che mi interessa è la fedeltà del lavoratore, perché vabbè, c'era un paese da ricostruire, non c'era grande abbondanza in giro, e quindi ognuno diceva: quelli che mi preparo me li tengo e me li tengo in fabbrica, e di qui scatti di anzianità. Ora, al di là dell'anzianità, che cosa hanno dato i contratti e chi ha spinto all'antagonismo di più? Il sindacato per conto suo o la contrapposizione,
la controparte?
E questa, secondo me, è un bel peso, primo, che ovviamente poi si è riversato nel rapporto tra contratti nazionali e contratti di secondo livello, perché i contratti di secondo livello negli anni 70 sono venuti avanti con i consigli di fabbrica, con le prime esperienze dei consigli di fabbrica, come dire, la possibilità finalmente è alla faccia di tutti, virgolette, magari anche del contratto nazionale, per conquistarsi il salario, conquistarsi retribuzioni, conquistarsi condizioni. Questa storia è poco più in là della cronaca, insomma, ecco, non la vedo in altri stati, non la vedo in Germania, ma non la vedo neanche in Inghilterra, per esempio, che ha forse la tradizione più forte del sindacato legato al lavoro e alle persone e alla fabbrica, e dove la produttività non è mai stato un problema, o perlomeno lo è stato dal punto di vista economico, ma non dal punto di vista dell'accettazione. Io ci vedo queste due cose.
Da un punto di vista di dottrina, è chiaro che i paesi europei, avendo il peso della cultura marxista, notevole peso, Francia, Italia, Belgio, Spagna, eccetera, l'antagonismo ha sempre avuto un peso notevole, più che nella realtà, anche in alcune situazioni. Ma, come dire, nel dibattito, cos'è il sindacato? Il sindacato, per dirlo in termini opposti, non è un'associazione come sostiene la CISL, come sosteneva. Non è vero neanche che è una solo un'associazione, è comunque un'organizzazione con tanti addetti lati, con alleanze, conflitti interni, eccetera, eccetera. In Inghilterra, invece, e negli Stati Uniti, c'è meno ideologia, però questa frammentazione di potere ha fatto sì che il sindacato, dove contava, e ancora oggi dove conta, basta nel settore dell'automobile, come dove conta, conta molto, conta nella realtà, ha spinto, ha mangiato produttività, ma l'ha anche spinta, perché il more and more di Gompers era: allora, che noi non mettiamo in discussione il capitalismo, che è la proprietà privata, ma ci va benissimo tutto, però vogliamo spartire tanto qui, more and more, cioè, non so se è chiaro. Quindi alcune, cioè, hanno anche una visione più malthusiana, e le aziende saltano. Qui non può saltare nessuna azienda,
perché in una visione solidaristica, come dire, della tradizione italiana, non può fallire niente. Io capisco l'azienda di 200 addetti nell'alta Val Camonica, che se fallisce non ci sono alternative, no, ma neanche a Milano, Torino, Roma.
Falliscono quelle piccole perché non si accorge nessuno, perché pulviscono. Mentre, però, in Inghilterra, negli Stati Uniti, soprattutto in Inghilterra, dove la caduta del sindacato è più recente, ma è dagli anni 60 che si dibatte a lungo che questo sbriciolamento, questa frammentazione del sindacato portava a delle disuguaglianze notevoli o a una eccessiva conflittualità, per cui i salari erano troppo elevati. Adesso non più, anzi, infatti c'è il rapporto Dowland del 64, parecchi grandi sanno che loro quando fanno dei libri bianchi sono cose fatte le proposte anche dai sindacati o da governi laburisti, cioè in sostanza erano meno conflittuali in teoria, ma in pratica erano più duri, ma anche proprio riconosciuti. Poi intendiamoci, non mai accettati dagli imprenditori, perché, come dire, le ondate antisindacali negli Stati Uniti possono diventare anche da domani mattina, ci può essere uno Stato che comincia, lì poi gli Stati legiferano, ha cominciato a liberare sul pubblico impiego, come dire, ma se in Italia uno può metterci a legiferare sui contratti nel pubblico impiego, certo che lo fa lo Stato, ma è datore di lavoro, ma senza la controparte è impensabile. Quindi si intreccia molto la realtà e le posizioni, come dire, di teoria, di dottrina, di propaganda, di pedagogia, perché tu cosa dici ai lavoratori? Adesso i lavoratori, secondo me, moltissimi, la parola produttività forse è ancora meno nota di spread, che lo dicono, ma non è necessario sapere cos'è esattamente, però la gente capisce che le aziende chiudono quando infatti lottano, e tutto sommato qualcuno ce la fa a tenere, a allungare, anche in Germania con gli accordi, come dire, di concesso, un bargaining lì poi partecipativi, perché anche in America i primi a fare contratti di concession bargaining sono stati negli Stati Uniti negli anni 80-90,